Quello che riguarda Suarez, io non lo so. Suarez so che è un grandissimo goleador, sta qua, starà bene, se andrà alla Juve starà altrettanto bene perché è un club incredibile.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
La Juventus è criticata perché ha chiuso il bilancio con 70 milioni di rosso. Ma perché non parlate dell'Inter che ha chiuso con 100 milioni?
Dobbiamo prendere atto che il calcio è un'attività umana e siccome economicamente produce poco e in questo momento proprio nulla, gli oneri sono tanti, gli stipendi sono oggettivamente esagerati. E per cui soffre la crisi che tutti devono soffrire.
Io tifo Milan, tifo Ferrari, tifo Valentino Rossi, ditemi voi in questi anni come faccio a guardare lo sport.
Questo lecchinaggio per Pirlo perché è andato alla Juventus, ma altri non hanno fatto la stessa strada di Pirlo per prendere il tesserino. Ciao, buona trasmissione.
Mamma mia, che clima di depressione, carissimo Pier.
Sì, no, anche se il messaggio del milanista era molto divertente.
Sì, no? Sì, molto divertente, molto ironico. Per carità, potremmo sostituire anche tanti altri nomi di club i cui tifosi in questi anni hanno sofferto. Se poi c'è la combo con la Ferrari, non ne parliamo nemmeno.
Ora si fanno Milan e Valentino Rossi, e che non ha 20 anni, diciamo che ha goduto parecchio. La Ferrari qualcosa di meno, ma insomma pure lei.
Sì, se però vai al liceo è un problema.
Vabbè,
se però vai al liceo hai mille vantaggi da altri punti di vista. Esatto. Oppure insomma ti deprimi come hanno fatto i nostri amici. Allora, subito i contatti 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta da qui alle 15. Prenotatevi già adesso. 349 238 6666 SMS e WhatsApp. Intanto saluto Massimo Mauro. Ciao Massimo.
Ciao Pier, buongiorno.
Ciao.
Allora,
ciao.
Però non mi voglio dimenticare oggi il radio tweet di Pierluigi Pardo, momento imperdibile dell'apertura di trasmissione.
Imperdibile. No, ho sentito che anche la Germania va verso una riapertura ovviamente calvierata e con garanzie degli stadi. E da noi, premesso che è probabilmente il numero 74 dei problemi e dei dossier, però mi piacerebbe che ci fosse un approccio anche su questo tema concordato, condiviso e strutturale, senza pregiudizi diciamo ideologici, nel senso che lo diciamo spesso durante il lockdown, il calcio è una industria del paese, nessuno si deve far male, per carità, assolutamente, però insomma che ci si ragioni e che non diventi un tema della serie abbiamo altro a cui pensare, che ci si ragioni, perché da altre parti del mondo si valuta la possibilità di tornare agli stadi in forme, in modi ovviamente molto controllati, con le mascherine, con le distanze, con i posti soltanto seduti e numerati. Forse possiamo pensarci anche noi. È il centesimo dei problemi, ma insomma approfittiamo anche questo, perché poi ha un aspetto economico e anche un aspetto sociale.
Sì, l'ultima ho letto oggi su Repubblica, Massimo, non so se hai voglia di dire qualcosa, l'ipotesi della mascherina trasparente, perché poi quando entri, fai entrare la gente allo stadio, quando mai capiterà, avrai il problema che dentro si legnano, ci sono gli ultras, tutte quelle cose lì, e quindi dopo ti devi inventare anche la mascherina trasparente, che non hanno i professori o i maestri dentro le scuole elementari o gli asili, con tutto quello che significa a livello di socialità, ma diventa necessaria per poter riaprire gli stadi. Ma.
Sì, io ieri sera sono andato a sentire un concerto meraviglioso a Torino, al Conservatorio, di Mario Brunello, un famosissimo violoncellista, uno dei migliori al mondo, e sono andato tranquillo, accanto a me c'erano due posti liberi e poi c'era un altro signore, siamo entrati tutti con la mascherina, poi al tuo posto te la sei levata perché tra un posto e l'altro c'è il mezzo di distanza. Quindi questa è una cosa che si può fare anche per gli stadi. Cioè, io penso che si può entrare tenendo le distanze nello stadio e si può stare seduti tenendo la distanza. Certo, le capienze saranno ridottissime, però è già qualcosa.
No, ma il calcio io credo paga la sua simbolicità, perché, e noi ne siamo contenti, non stiamo mettendo le due cose in competizione. Nel weekend scorso abbiamo visto le moto, abbiamo visto la Formula 1, abbiamo visto la pallacanestro, la rivedremo in questo weekend con la Final Four di Supercoppa, con dentro 2.000-3.500 spettatori in un'arena chiusa, e noi siamo felicissimi di tutto questo.
Sì, ma io...
E il calcio non si può, il calcio non si può, Massimo.
Tu sai quanta... No, non si capisce, lo dico appunto con rispetto, perché poi di fronte alla gravità di quello che è successo, insomma, la gerarchia dei problemi è chiaramente, come dicevo, molto diversa. Però appunto, se si può andare a vedere un concerto, se si può andare a vedere una partita di basket, si può andare a vedere a numero ovviamente chiuso e con tutte le garanzie del caso una partita di calcio in Francia o in Germania, poniamoci, cioè, secondo me il concetto è sempre quello, cerchiamo una soluzione, vediamo se una soluzione è possibile. Io penso che sia possibile, tra l'altro violentando un po' delle tradizioni, delle abitudini di fruizione del calcio, perché lo sappiamo benissimo, il calcio è abbracciarsi, è saltarsi addosso, non può essere così, ovviamente, significa stare 90 minuti con la mascherina. Però probabilmente c'è gente, io ci andrei allo stadio
anche
con la
mascherina.
Così come vado in treno con la mascherina.
Ma del resto siamo andati nelle discoteche con la mascherina, in spiaggia con la mascherina per tutta l'estate, ma, no? Quindi possiamo anche andare con la mascherina allo stadio.
Scusate, ma abbiamo già dovuto sopportare il VAR che ci ha distrutto l'emozione. Fa aspettare,
no, su questo sai che almeno qui in studio abbiamo una parrocchia diversa, Massimo, noi siamo sostenitori del VAR.
No, infatti, perciò io spero di poter esprimere sempre assolutamente il mio pensiero, e secondo me ha distrutto l'emozione, e quindi adesso saremo fermi al gol del tutto, e così abbiamo il tempo di aspettare il VAR tranquilli e beati senza rovinarci la giornata.
Sì, magari consultando il telefonino.
Comunque, insomma, il concetto vero è, per me è ragionare, mettersi a un tavolo e cercare di essere tutti costruttivi e di remare dalla stessa parte, consapevoli del fatto che si riesce a riportare in sicurezza la gente allo stadio, è una cosa buona. È una cosa buona per le società di calcio, è una cosa buona per i tifosi, è una cosa buona per l'economia, è una cosa buona per il paese. Quindi affrontarla in maniera laica, non ideologica, capito? Non con quel senso, diciamo, di superiorità morale che vogliono questi nel calcio, eccetera, eccetera. Perché quello
bisogna ascoltare
veramente...
Gravina. Io è la prima volta che faccio nella mia vita i complimenti a un presidente federale. Bisogna ascoltare Gravina, è un uomo illuminato, secondo me, per come ha gestito la federazione fino adesso, in tutte le sue cose. Secondo me ha prospettato la soluzione giusta. Adesso sarebbe troppo lungo parlare di quello che ha proposto Gravina, però secondo me bisogna ascoltarlo.
Sì, c'è dentro un'idea. Intanto 800 24 00 24, se volete dirci anche come la pensate voi, mascherine trasparenti o no, o tutto il resto. Intanto vi do l'aggiornamento del balletto delle punte, che è il piatto forte del momento a 3 giorni dall'inizio del campionato. Oggi Milik è tornato a casa alle 12.30, ha lasciato il ritiro del Napoli, si è allenato solo in palestra, tutti guardano a lui, perché se lui si decide ad andare alla Roma, con anche De Sciglio come allegato, la Juventus prende Dzeko, Suarez, che sta ripassando per l'esame di domani, resta ipoteticamente dov'è. E io voglio chiedere a Massimo Mauro se per la Juventus è meglio Dzeko o Suarez.
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 Penso di sì. Io ovviamente sono molto curioso di vedere la Juventus di Pirlo, davvero molto molto curioso. Però mi sembra che parliamo di centravanti forti, poi ti rispondo subito senza tentennamenti Suarez, perché credo che la Juventus ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche,
cioè qualcuno che sta lì in mezzo, un rapace
da centravanti proprio di quelli che, diciamo, che Higuain non è stato perché è mancato, Dybala non lo è. E Ronaldo adora avere un centravanti, così qualcuno pensa anche a marcare qualcun altro, no? Alla Juventus Ronaldo avrà più spazio.
Pier?
Ma io ho risposto una dozzina, perché l'idea di quanto è lunga la saga, no? Direi una quindicina di giorni fa, inizio settembre, primi di settembre, a questa domanda, ed ero con Genta e con Massimo Mauro, ed ero solo con Massimo Mauro, mentre Trevisani e Genta erano per Dzeko. Io penso che io sono per Suarez perché credo che al netto delle qualità di Dzeko, che è un giocatore straordinario, che probabilmente è anche più adatto per giocare con Cristiano Ronaldo, cioè a supporto di Cristiano Ronaldo, il Suarez, un Suarez motivato, e poi soprattutto il fatto che lo stia cercando la Juve vuol dire che c'è un progetto tattico su di lui, con la sua ferocia, con la sua cattiveria, con la sua capacità realizzativa, è ancora un top. Certo, il paradosso è che stiamo parlando di un giocatore che ha addirittura qualche mese più di Higuain, quindi non stiamo parlando certamente di un giovincello, ma questo è un vecchissimo discorso ormai sull'instant team che facciamo tutti i giorni. Uno dei due, cioè Dzeko è un attaccante straordinario. Perfetto,
c'è anche il piano C Giroud, abbiamo letto, cioè se Milik non si decide in tempo e Suarez non prende il passaporto, la Juve va su Giroud, così ne aggiungiamo uno alla lista di questa settimana.
B2, ma insomma, sono tutte
è un piano C, non B2, è un piano C. No,
neanche a trattarmi così, è una battuta. nel senso sicuramente Giroud lo conosciamo,
non è sempre win-win,
No, ma
citandoti.
Sono d'accordo. Cioè, guarda, posso essere molto sincero. Tutti e tre questi giocatori hanno una grande incognita, che è l'anagrafe. Nel senso che lo sappiamo, soprattutto per gli attaccanti, le strade che prende la carriera, la traiettoria degli attaccanti sopra i 30 anni è spesso imprevedibile. Ci sono attaccanti che improvvisamente si afflosciano e ci sono attaccanti che invece vivono un finale di carriera incredibile. Pensa a Quagliarella, pensa a Di Natale, che addirittura migliorano quasi fossero certi Amaroni o certi Baroli, questa è la verità, quindi questo è secondo me il vero tema, perché stiamo parlando tutti e tre i casi di tutto meno che di ragazzini.
Massimo, che interpretazione dai ai silenzi di casa Inter? Allora, Conte, Marotta e Zhang non parlano dal 21 agosto, che significa non parlare della finale di Europa League, poi dopo ricordiamo tutti che cosa è successo, e quindi la rottura, poi la pace, la tregua, poi hanno ricominciato a lavorare. Ieri si è vista la prima Inter di stagione, in un amichevole che ovviamente lascia il tempo che trova. La costante è che non parla nessuno, soprattutto Conte.
Guarda, io ho sentito un'intervista di Ausilio tempo fa, dove forse era fatta apposta, proprio per far capire a Conte l'andazzo, e cioè non possiamo comprare, dobbiamo prima cedere, non possiamo fare spese folli. Tra altre cose, è vero che la Cina ha ordinato, tra virgolette, diciamo, a tutte le sue componenti economiche che non si possono più fare le spese di prima. Quindi anche a Suning, evidentemente, perché lì non c'è niente che non ha una correlazione diretta con il volere del partito, e quindi io credo che Conte sia preoccupato per questo. Però l'Inter è un grande gruppo comunque, e quindi secondo me può lottare, deve lottare per lo scudetto. Gli mancherà anche qualcosa, ma come manca la Juventus, perché la Juventus, parliamo di centravanti, però continua ad essere un problema, a mio avviso, la difesa, perché con i terzini che ha si fa fatica a giocare nella metà campo avversaria, o se si gioca nella metà campo avversaria si prendono un sacco di gol con quei terzini che hanno. Poi speriamo per la Juve in una grande annata di Chiellini e Bonucci, Rugani, l'altro centrale adesso non mi ricordo, quello che è tornato dall'infortunio, Demiral,
sì.
Però anche la Juve ha i suoi problemi, ci sono poche squadre che si possono rafforzare in questo momento, no? A Roma è un'incognita completamente,
e sono molto curioso del Napoli,
Il Napoli ha fatto un grande acquisto, però sembra che venderà il pezzo migliore, no? Che è Koulibaly. O forse mi sono perso qualcosa, l'ha già venduto.
No,
stanno aspettando l'offerta giusta.
Capite, ragazzi, è un periodo davvero che forse bisognerebbe tentare di fare un discorso per tornare a più miti consigli sulla parte economica e finanziaria. Bisogna abbassare tutto. Cioè, io non capisco perché un grande giocatore deve costare 100 milioni di euro. Onestamente,
anche perché debba guadagnarne 15.
Sì, sì, non lo capisco. Cioè, io ai presidenti nessuno mette una pistola puntata alla tempia. Cioè, perché non decidono di abbassare del 50% i costi?
Perché manca,
non lo capisco.
No, sono d'accordissimo con te, Massimo. Manca un po' quasi un accordo di cartello, no? Questo è un momento in cui veramente.
Però è il momento, Pier.
Sì, sì, no, non c'è dubbio che sia il momento. Non c'è dubbio che sia il momento.
Però non è più invece sopportabile, no? Non è più sopportabile.
Io dubito che nello sport possa esistere un accordo di cartello.
No, ma infatti.
Ma per la natura stessa dello sport, che è competizione.
Però se lasci libera la competizione vince chi ha più soldi. Non è possibile, no?
Allora, tipo di impresa, qualsiasi tipo di mercato si basa sulla competizione. Nello sport questo concetto è estremizzato perché c'è uno solo che vince. Cioè, nel mondo dell'automotive ci possono essere in un anno 10 società o 20 società che sono tutte felici perché fanno utili, o in qualsiasi altro settore della vita, ma chi più chi meno. Nel calcio alla fine uno vince il campionato, uno vince la Champions e tutto il resto. Però il tema è questo. Forse è anche bello che non ci sia un accordo di cartello, però che io sono d'accordo con Massimo, cioè se non cogliamo l'occasione adesso, come in tanti altri settori della vita, per un ripensamento, quando la cogliamo? Per questo non c'è dubbio. È altrettanto vero che se invece l'approccio è quello di cercare di approfittare del momento, perché in questo momento qui si può sfruttare il vantaggio competitivo per vincere, vabbè, forse alla fine si vince, ma non so se il sistema sia in piedi. Abbiamo fatto impressione vedere che nelle trattative che ci sono state in questo periodo non c'è stato proprio nessun impatto, correggetemi se sbaglio, del Covid, no? Beh, cosa che invece in tanti altri settori della vita c'è.
Beh, cioè, io direi che insomma noi stiamo vivendo un calciomercato fermo, inutile che ci giriamo intorno.
Però, per essere chiari, i grandi giocatori legittimamente chiedono, penso per esempio al discorso Ibra, Milan, Raiola, no? Che, perché da non entro nel merito,
sì, continuano a ragionare con i vecchi parametri.
Sai quanto io stimi Ibra e quanto consideri fondamentale questo giocatore, però alla luce di questo principio poi alla fine non si riesce mai a tornare indietro, no? E sì. Poi contenti i tifosi del Milan, contento Ibra, e secondo me alla fine Ibra, l'ho detto anche pubblicamente qui, andava tenuto, quindi c'è poco da discutere. Però se tu non parti da un giocatore che non è più giovanissimo a fare un ragionamento di questo tipo post-Covid e non riesci a farlo, questo ti dà l'idea su quanto sia difficile quello che dice Massimo.
E pensa a cosa vivremo, carissimo Pier, nei prossimi 137 giorni.
Oddio, basta.
A proposito di questo,
secondo me rimane.
A proposito di questo.
Vai Massimo, poi saluto anche Antonio Giordano che ci sta ascoltando, spero interessato. Ciao Antonio.
Sono qui, sto l'intervento di Agnelli all'ECA, no?
Vai,
l'intervento di Agnelli è una piattaforma straordinaria per il futuro del calcio. Però abbassando i costi, perché non ci possono essere contributi al mondo del calcio, no? Sarebbe un tantino scandaloso, no? se ci fossero dei contributi, no? E già si è intervenuti sulla leva fiscale, e bisogna capire come fare ad abbassare le cose, e le voci sono due e ce l'hanno in mano i presidenti: il costo dei giocatori e il guadagno dei giocatori. Lì sono loro. Io credo che sia difficile riuscire a fare un cartello, però qualche soluzione la devono trovare, perché la leva ce l'hanno loro in mano.
Dovrebbero fare l'americana col tetto salariale. Grazie Massimo.
Ciao Massimo.
Massimo, grazie Massimo Mauro, grande progetto di cui si parla credo almeno da 20 anni, non si fa, e quindi si presume che ci sia una certa difficoltà. 800 24 00 24. Allora, Antonio Giordano, Corriere dello Sport da Napoli, ci dice come finisce il tormentone Milik.
Che Milik andrà alla Roma fra un paio di giorni.
Ma è vero che si sta convincendo?
Ma io credo che faccia bene a convincersi per il suo bene, onestamente, perché altrimenti che vita farebbe un anno destinato a fungere da spettatore anche abbastanza disinteressato? Tanto il suo sogno credo che sia oramai vanificato, ed era la Juventus, per una promessa, una stretta di mano, chiamiamola come vogliamo, con Paratici o con qualcuno dello staff, questo credo sia un dettaglio, e quindi con un impegno morale anche verso se stesso e un obiettivo, cioè quella di andarsela a giocare nella squadra più forte, a proposito di poteri forti di cui si parlava prima, dalla squadra che da 9 anni vince il campionato e quindi di diventare un candidato per l'europeo partendo dall'alto. Però onestamente Milik immagino che sappia che Roma, insomma, non è la periferia dell'impero, stiamo parlando di una città meravigliosa e di una società in totale via di ricostruzione dopo l'arrivo delle prospettive importanti, cioè non si può rifiutare la Roma, considerato che non c'è più la Juventus, mi pare di capire. Sì. E quindi credo che basterà un po' di comprensione, qualche inevitabile ragionamento e poi la cosa.
Ma poi credo forse, Antonio, intanto perfezioniamo anche il collegamento audio.
Sì, anche perché Pia,
ne parlavamo ieri, c'è dentro anche probabilmente una reazione anche ad alcune cose successe, ad alcuni modi con cui le cose stanno succedendo in queste settimane, no?
Io penso di sì, penso che ci sia questo, a parte che non si capisce, perlomeno non lo capisco, magari spiegatelo, perché è assoluto Milik, perché la Juve non può prendere Milik direttamente. Evidentemente qualcosa è cambiato, no? Nelle scelte, nelle priorità, nelle valutazioni.
È cambiato quindi, l'allenatore, quindi è cambiata la valutazione su che cosa serve.
Quindi cambiando l'allenatore, anche quel discorso quasi di obbligo morale del quale giustamente parlava Antonio viene meno, nel senso che è la stessa Juve che ha cambiato strada. Milik secondo me fa bene a pensare al suo futuro, è un anno importante, non dimentichiamoci che la prossima sarà un'estate dispari, ma un'estate in cui ci sarà comunque l'europeo. La Polonia, che tra l'altro ha del girone con l'Italia in Nations League, insomma, non può star fermo Milik, dai, secondo me non può star fermo, è stato fermo fin troppo con gli infortuni che ha avuto, povero, per fermarsi. Quindi io penso che alla fine il buon senso porterà lì, e mi sembra una situazione anche qui win-win per tutti, per la Juve, che alla fine secondo me andrà sul Dzeko, perché Suarez mi sembra in ribasso nelle quotazioni, per la Roma che fa un investimento sull'anagrafe, nel senso che cambia completamente la data di nascita della propria prima punta, con tutto l'affetto e l'ammirazione per Dzeko, che verrà ricordato secondo me nella storia della Roma come un giocatore, io credo, sul podio o comunque insomma diciamo fra i primi 5-6 per impatto della storia della Roma. Non ha vinto certamente, quindi è fuori dall'epoca di Falcao, di Bruno Conti, eccetera, eccetera, di Pruzzo, ma insomma è in quella categoria lì per il contributo che ha dato alla causa.
Sì, ma difatti è amatissimo a Roma.
È amatissimo,
e ne ha tutte le ragioni.
Sempre. Ha rifiutato il passato trasferimento a Londra, insomma mi sembra che abbia fatto tutto quello che
doveva fare.
Che doveva fare.
Può anche andare alla Juve a prendersi gli ultimi 2 anni, immaginando di aggiungere qualcosa.
Zero,
sì.
L'alternativa per Milik è il parametro zero, ma significa sta fermi praticamente un anno, mi sembra una follia.
Invece con Koulibaly come va a finire, Antonio?
Sono meno metallico di prima intanto?
Sì, sei perfetto. Vai.
Ah, ecco, ma ragazzi, mi hanno rifatto il trucco.
No, poi parliamo del tuo telefono, perché ho scoperto che sai che loro fanno, ci sono tutti i tecnici, i registi, eccetera, e praticamente c'è la classifica delle migliori e delle peggiori linee, e secondo noi...
No, quella delle peggiori non c'è, perché sai che è stata abolita essendo tu in testa.
No, puoi tranquillamente sostenere che Giordano è un deficiente tecnologicamente.
No.
Siamo arrivati a una conclusione ancora più futurista, cioè che probabilmente è un fatto di linea, ci sono delle linee che prendono meglio, delle linee che prendono peggio. E io e te siamo della stessa parte, non diciamo qua la storia.
No, non diciamo.
La linea di Koulibaly non prende benissimo però in questo momento, e soprattutto quella di De Laurentiis credo che non prenda benissimo la tendenza del mercato di calmierare i prezzi. Koulibaly valeva più o meno 100 milioni di euro di sterline, non il minimo, ma passate nella fino a un anno fa. Ora vale un po' meno, a 75 si vende, però meno di 75 no. C'è quella vecchia storia tra il City e il Napoli che praticamente ha frantumato i rapporti diplomatici. Voi ricorderete 2 anni fa Jorginho andò a fare le visite mediche a Manchester, poi rimase un paio di giorni in albergo e all'improvviso sparì. Andò al Chelsea perché era andato lì Sarri, il City se l'è legato al dito giustamente, e quindi parla solo attraverso Ramadani, tant'è vero che De Laurentiis 10 giorni fa ha detto come si fa ad avviare un negoziato del serio. Non si può avviare, però continuo a pensare che varrà la pena stare attenti al PSG,
perché gli amici degli amici che in genere ci prendono sostengono che qualcosa possa accadere. E Koulibaly è la variabile del Napoli, perché non soltanto porterebbe eventualmente tanta moneta, ma soprattutto taglierebbe, e taglierebbe tanto, all'interno del monte ingaggi dove incide per 12 milioni. È chiaro che poi con Koulibaly sarebbe un Napoli, senza ne sarebbe un altro.
Eh sì, tra l'altro sarebbe anche l'ultimo sigillo sul cambio epocale che è iniziato a gennaio di fatto.
Devo dire, un amico diceva De Laurenti, vendi e pentiti, hanno ragione gli amici.
Sì, ma anche con Allan insomma è andata più o meno così, l'avesse venduto un anno prima avrebbe preso più dei 24 milioni.
30 però questo milioni vale più, per tanti ragazzi, vale,
sì,
per,
sì, no, ma vale per
la Lazio,
vale come,
di Lotito, vale per vale Cairo con Belotti, sono dei momenti della carriera dei giocatori in cui si raggiunge una valutazione talmente alta che se uno fa una valutazione puramente economica, puramente finanziaria, non c'è da discutere, però poi se vendi giocatori di un certo livello sono pochi, quindi non c'è sempre non c'è un sostituto per tutto, ecco.
Allora dobbiamo quasi fermarci, io saluto Antonio Giordano, ciao Antonio, grazie.
Un saluto a te, un abbraccio a Piero, anche
ciao,
tu.
Ciao
Antonio Giordano, Corriere dello Sport, c'è Vittorio da Brescia, ma prima abbiamo la borsa.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Tutti convocati.
Anche io tifo Ferrari, Valentino Rossi e Milan, ma credo che il Milan ci darà quest'anno delle grandi soddisfazioni. E altri due, d'altronde Rossi a fine carriera e la Ferrari purtroppo quest'anno è una cosa indecente, inguardabile.
Buonasera, bisognerebbe tornare allo stadio, almeno con la capienza metà persone, e far installare a tutti quanti che vogliono andare allo stadio l'app Immuni.
Ah beh, questa potrebbe essere un'idea, carissimo Piero. 800 24 00 24, potrebbe favorire. Allora dai, rapidamente, Vittorio da Brescia. Vittorio.
Sì, buongiorno.
Vai.
Ho una riflessione sulla riapertura degli stadi. In realtà bisognerebbe riconoscere che lo studio, che il pubblico degli stadi italiani non è il pubblico di qualunque spettacolo. Ci sono gruppi organizzati e questi gruppi organizzati credo che sia difficile mantenere il distanziamento sociale, le regole del Covid, sia nella fase di arrivo allo stadio, perché c'è gente che fa trasferte molto lunghe, sia all'interno dello stadio. Forse chiudendo le curve potrebbe anche esserci un'ipotesi di riapertura solo con le tribune? Non lo so.
Ma sai Vittorio, guarda, rispondo io, ma credo di interpretare anche Pierluigi, cioè, il tema è parliamone, significa esatto, non esatto. Diciamo ci sono altre 90 cose più importanti di questa, non ci occupiamo, poi parliamo, esatto, possiamo esatto, chiudere le curve, aprire guarda. Solo le curve, aprire le coperture, fate voi, non è questo il tema, è tutti in piedi, tutti seduti, però il tema è parliamone, no Pier?
L'ho detto da subito, è chiaro che un eventuale ritorno con capienza molto ridotta, perché si parla di un
20-30%, anche meno del 50%,
esatto. E significherebbe cambiare completamente la fruizione, quindi sicuramente ci sarebbe anche chi non è d'accordo, a prescindere proprio perché questa limitazione della propria libertà, del vedere la partita abbracciandoci eccetera eccetera, non gli piace. Quindi, però ripeto, sono d'accordo con te, parliamone. Non c'è alcun dubbio. Credo che l'aspetto più difficile da controllare negli stadi all seated, che non sono molti in Italia, ma comunque alcuni ci sono, quelli con solo posti a sedere, sia l'afflusso.
L'afflusso e il deflusso. Ma volendo si può provare. Aspetta, fammi salutare Serse Cosmi. Ciao Serse, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Immagino sia d'accordo no. anche tu sull'idea che bisogna tornare in fretta dentro gli stadi.
Ma assolutamente sì, insomma, voglio dire, si è cercato in tutti i modi di ripartire a maggio, insomma, per poter terminare un campionato, ponendo ovviamente non pochissima attenzione, però considerando che era fondamentale comunque finirli, a prescindere se il pubblico potesse o no partecipare all'evento sportivo. Io credo che quella fase finale del campionato abbia dimostrato, nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi, che il calcio senza pubblico non è una situazione limitativa, non esiste. Questa è una mia convinzione, per cui se, come si è deciso di ripartire anche adesso, è chiaro che magari non è possibile avere una completezza, diciamo, in tutti i settori per poter mettere tutti dentro, diciamo così, allo stadio. Però è assolutamente impensabile, a mio giudizio, ricominciare senza il minimo di partecipazione, perché, ripeto, insomma, ma lo dico anche per gli addetti ai lavori, perché io ho vissuto quel periodo in campo, era una frustrazione, era una situazione assolutamente improponibile. E cioè, non è calcio, ma è veramente, sembra una frase banale, però non ha niente del calcio. E quindi vorrei, nel dubbio fra riaprire curve e tribune, io riaprirei solo le curve, per esempio.
Sì, ovviamente con tutta l'accortezza possibile, perché poi, insomma, ne raccontiamo di cose.
Viste da chi sono frequentate le tribune, preferirei riaprire solo le curve.
Anche questa è una bella provocazione. Serse, il calcio con i playoff ti piace o no? Te lo dico perché ne ha riparlato ieri il presidente Gravina. Playoff che esistono nel calcio, perché esistono ovviamente in Serie B e in Serie C. A livello di Serie A o di massimi campionati in Europa praticamente non esistono. Esistono negli Stati Uniti. Tu hai vissuto personalmente l'esperienza dei playoff in Serie B. È un calcio che ti piace, più giusto, più difficile? Che cos'è? Cioè, secondo te vanno bene i playoff per il calcio?
Ma guarda, io devo dire, per la Serie B mi è sembrata una soluzione giusta per tanti motivi. Uno, perché il numero di squadre era in quel momento anche superiore a quello di adesso, quindi era 22, addirittura è stato anche 24 squadre, quindi il rischio era di far finire il campionato con 6, 7, 8 squadre che non avevano più niente da chiedere a quel campionato, con tutti i rischi che ne potevano conseguire quando, diciamo così, le motivazioni vengono a finire, insomma, ecco, uso un termine molto largo per far capire, insomma, i problemi che c'erano già stati precedentemente. Quindi questo ha determinato ovviamente una possibilità di coinvolgere tutte le squadre, o quasi tutte, fino all'ultimo secondo, per poter competere, diciamo, con un obiettivo. Questo per la Serie B. La Serie A è un discorso diverso. Non vorrei che fosse una suggestione un pochino figa di quelli che sono stati gli ultimi 9 anni, di voler provarle in tutti i modi per non far vincere lo scudetto alla Juve, tanto per essere chiaro, perché poi questi 9 anni hanno dimostrato uno strapotere talmente grande che ovviamente ha dato tanta gloria a quel club, ma ha tolto tanto interesse un pochino in generale a questo campionato. Quindi non so, sarebbe da provare sicuramente. Non è una di quelle cose che si potrebbero vedere, ecco, proprio che sia supportato da una ragione abbastanza vera,
sì, da una motivazione e non solo, esatto, dal momento.
Lo sai.
Io sono contrario, Pier. Però...
Io sono contrario perché penso che, a parte che penso che lo sport, il calcio, abbia già delle competizioni nelle quali si giocano i playoff, cioè si giocano delle partite secche. La Coppa Italia va così, la Champions League va così, i mondiali vanno così. Quindi di situazioni in cui c'è la partita decisiva ne abbiamo mille. In realtà l'unica competizione col girone italiano è il campionato. Quindi perché? No, io sono, non mi piacciono, non mi piacciono. Mi sembra una cosa un po' posticcia, un po' messa apposta lì, o per appunto dare maggiore spettacolarità, perché si vuole evitare che vinca sempre la stessa squadra, che in Italia la Juve, in altri paesi può essere il Bayern, il Paris Saint Germain. Ma allora preferisco che si faccia invece un ragionamento strutturale all'americana sul monte ingaggi, sul fair play finanziario vero, su dei meccanismi che possano favorire l'equilibrio. Allora, quello è un ragionamento sul quale mi troverai sempre d'accordo, ma che per decreto si debba decidere che, siccome vince sempre la Juve o vince sempre il Bayern o vince sempre il Paris Saint Germain, proviamo a fare qualcosa per rendere tutto un po' più liquido, beh, insomma, non, mi sembra così, un po', po' forzato.
Grazie Sesse.
Grazie a voi, mi ha anticipato Pierluigi, anch'io volevo dire fare riferimento a modello americano, uno dei pochi casi in cui nella mia vita faccio riferimenti a modelli americani. In questo caso devo dire che insomma nell'NBA sono avanti, insomma in questo hanno dimostrato di poter dare competitività usando dei mezzi diversi, ma ecco, su quello si potrebbe ragionare.
Lì comanda uno che è il commissioner e tutti gli altri obbediscono, ma proprio
quello,
tutti.
Quello è giusto, cioè lì è dire cerchiamo di creare delle condizioni sostanzialmente di parità, al di là del fatto che poi andiamo a vedere i vari proprietari delle franchigie, c'è quello più ricco e quello più povero, certo, però creiamo delle condizioni di sostanziale parità e poi la capacità dei dirigenti e dei giocatori sarà quella che fa la differenza. Ma stabilire in maniera posticcia che siccome tutti i campionati europei, o quasi tutti, tranne quello inglese, vanno in una direzione di dominio assoluto da parte di una o al massimo due squadre, bisogna inventarsi qualcosa, cioè, mi sembra un atteggiamento pigro oltretutto. Va sì. bene, quindi però facciamolo strutturale.
Ma poi Pierluigi, ritornando al nostro campionato, quando i campionati finivano l'ultima giornata fra Torino e Juventus, tra Juve, io mi ricordo questi campionati anche negli anni 2000, quello del 5 maggio, cioè lì nessuno pensava ai playoff, perché i campionati avevano una loro suspense finale, diciamo quasi sempre, adesso non voglio dire l'ultima giornata, però insomma è chiaro che questi ultimi anni hanno inevitabilmente creato dei problemi per la spettacolarità, perché parliamoci caro, insomma, quando una squadra vince il campionato a 6-7 giornate dalla fine e la lotta è pur sempre importante, però per i posti Champions, per la UEFA, per Europa League, per la salvezza, è molto limitativo, insomma, è quello, credo. E allora, ecco, facciamo in maniera tale che i campionati possono essere decisi senza playoff l'ultima giornata o la penultima giornata. Allora nessuno avrà la sensazione, la voglia di richiederlo, secondo me.
Sì, condivido in pieno. Grazie Serse.
Ciao Serse.
Arrivederci, buona giornata.
Ciao, grazie Serse Cosmi. Ciao. Saluto anche te, Pier.
Ciao, capo.
Ciao, ci sentiamo domani sempre alle 14. Ci fermiamo per il traffico, poi spazio a voi e poi andiamo anche a Roma per il tennis.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pietro da Milano, Pietro.
Sì, ciao.
Vai.
Io volevo solo fare una considerazione che qualche giornalista voi mi potete spiegare. Come mai in questi 6 anni Dzeko, io abito a Milano e sono romanista, abito a Milano, quindi non ascolto radio romane, ha subito tutte le critiche di una violenza, io le leggevo dopo il gol sbagliato col Palermo, parole durissime per un bomber vero, e adesso improvvisamente che va alla Juve nei giornali dico che è l'attaccante più completo d'Europa, il più tecnico, cioè volevo capire come mai quando era in giallo-rosso critiche, adesso è tornato
però Pietro, io credo che tu ti riferisca all'inizio dell'avventura di Dzeko con la Roma, vado a memoria, la prima stagione di Dzeko con la Roma è stata ampiamente negativa, poi Dzeko è diventato un grandissimo calciatore e questo io credo tu possa trovarne traccia anche in tutti gli articoli e le pagelle che si sono sviluppati nel corso di questi anni, non soltanto a Roma, nelle radio romane, ma ovunque, e se poi andrà alla Roma, andrà quel giocatore lì che si è consacrato a Roma pur non vincendo nulla, perché questo resta nella sua avventura italiana un baco, purtroppo dico per la qualità del calciatore. Daniele da Treviso, Daniele.
Sì, grazie per avermi chiamato.
Vai.
Senta, volevo rispondere a un ascoltatore che faceva una distinzione tra pubblico, tra curva e non curva. Io penso che noi italiani abbiamo dimostrato al mondo di rispettare le regole. Se noi stessi cominciamo ma la curva sì, la curva no, facciamo del male a noi stessi. questo governo è incapace di ascoltare quello che c'è bisogno del mondo dello sport, questo dobbiamo dire.
Io però, perdonami Daniele, non credo sia un problema di governo, no, per carità, il governo è lì e decide e lo sta facendo dall'inizio di tutta questa vicenda. Io credo sia un problema culturale, cioè il problema culturale contro cui ci siamo battuti anche nel periodo del lockdown, per cui lo sport in generale e il calcio in particolare vengono considerati qualcosa di superfluo, di cui puoi fare a meno, e ce ne sono altre 100 di cose più importanti di cui occuparti. Ce ne sono altre 100, però non è così, il calcio vale tanti altri comparti, compreso la questione di aprire o chiudere gli stadi. Parliamo di tennis.
Oh wow, absolute stunner. Well, I mean it when I say it, but remember the name, Lorenzo Musetti. It is his first ever ATP Tour win for the 18-year-old.
Parliamo di tennis, andiamo a Roma. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao.
Allora, ieri è stata la grande giornata degli italiani, oggi è iniziata così così, nel senso che Berrettini ha vinto, e Caruso ha perso, ma ha perso contro Djokovic, adesso ne parliamo. Mi parli invece di Lorenzo Musetti, primo 2002 in un tabellone di Master 1000, primo della sua età ad aver vinto una partita in un torneo ATP, e insomma ieri sera ha fatto vedere qualcosa che ha colpito molti.
Sì, ha colpito, dunque, della qualità di tennis di Musetti, già si sapeva, uno che è capace di vincere, come ha detto lui, su tutte le superfici, di quel gioco, di avere quel gioco così perfetto, questo rovescio bellissimo a una mano, gran dritto, servizio, palla corta, sa far tutto in campo, questo già si sapeva. Quello che veramente ieri ha stupito, al di là della prestazione di Wawrinka, che sicuramente era imballato, è stata la sua lucidità, la sua freddezza, la sua capacità di eseguire le cose più importanti nel momento del secondo set, soprattutto quando la partita è diventata una partita. Lui è stato bravissimo a gestire la situazione, a fare quello che doveva fare. Tieni presente che è un neo diciottenne, è un giocatore che veramente stupisce per questo più che per il resto. Lui e Sinner sono veramente due prospetti straordinari del tennis italiano, e se mi permetti aggiungo che, voglio dire, con Paolo Bertucci abbiamo scritto un libro, Rinascimento del tennis italiano, forse ci siamo veramente al rinascimento del tennis italiano.
Sì, tennis maschile italiano che sta veramente fiorendo. Qualche anno fa avevamo le ragazze, insomma, che sono arrivate dove non erano mai arrivate in passato. È proprio vero che il tennis funziona a cicli?
Eh sì, un po' è così. Un po', devo dirti, per una volta, e vado orgoglioso di questo, che abbiamo lavorato bene. Lo posso dire veramente con un po' di orgoglio. Abbiamo lavorato bene perché il tennis italiano, che era veramente smembrato, litigioso, pieno di problemi, si è ricompattato fra gruppi privati, ex giocatori che sono diventati allenatori, questi ragazzi che pian pianino hanno ripreso una strada proprio, ognuno si esprime con un suo stile, la federazione li ha rimessi insieme con l'aiuto di due straordinari personaggi che sono Umberto Rianda e Volandri, Filippo Volandri, con un settore tecnico che invece di essere, diciamo, esclusivo è diventato una mamma che raccoglie tutti, che finanzia tutti, che aiuta tutti per il bene del tennis italiano. E in più c'è questa cosa straordinaria della palestra dei tornei challenger. Abbiamo un circuito challenger straordinario che ha consentito ai più giovani di fare esperienza, a quelli di metà età di riprendersi, di finanziarsi l'attività internazionale, a quelli più anziani di rimanere a galla. E tutto questo alla fine fa sì che il movimento italiano in questo momento sia probabilmente il movimento tennistico più apprezzato, ripeto, per uno come me che
per una volta possiamo farci complimenti,
per una volta dobbiamo farci complimenti.
Ultimo tema, oggi è il mercoledì dei califfi. Djokovic l'abbiamo visto in campo questa mattina contro Caruso, ha vinto facile in due set. Nadal lo vedremo in una partita tutt'altro che banale nel corso della giornata. Cosa ti aspetti?
Intanto c'è Travaglia che ha un match point contro Cioric, 7-6, 6-5, 40-30. Cioric è ex numero 12 del mondo, ottimo giocatore croato da terra rossa. E c'è intanto Sinner che sta facendo delle cose straordinarie, sembra Musetti di ieri, anche lui è avanti, sta conducendo contro Tsitsipas per 6-1 dopo il primo set, ricordiamo Tsitsipas è uno dei primi, dei grandi talenti, secondo me il primo candidato a prendere il posto dei grandi califfi, dei Djokovic, dei Nadal, dei Federer. Un giocatore che forse in questo momento ha troppo, non sa scegliere la sua, la cosa giusta, ma insomma Sinner a sua volta, così come Musetti ha 18 anni appena compiuti, Sinner ne ha 19, e voglio dire, stiamo parlando di due ragazzi straordinari che però hanno intorno questi ex ragazzi come Travaglia, che ha un po' preso il posto di quello che era stato Cecchinato due anni fa a Roland Garros quando è arrivato a sorpresa in semifinale, e di Caruso che comunque si è battuto anche oggi contro Djokovic del mondo, e tutti gli altri abbiamo stasera più tardi dello Cecchinato, il redivivo Cecchinato che può giocarsela con Krajinovic, però ecco, sono quei nomi. Krajinovic magari la gente non dice tanto, ma è un giocatore ostico, un giocatore solido. Sì,
sono giocatori veri. Vincenzo, dobbiamo fermarci.
Ok.
Grazie Vincenzo, lo so, ciao, ma tanto torniamo a parlarne, perché questa è una settimana, erano 8 gli italiani arrivati al secondo turno, non era mai accaduto nell'era Open, tanti li troveremo anche negli ottavi di finale, ce lo stava raccontando Vincenzo Martucci, quindi avremo modo di tornare a parlarne anche nei prossimi giorni. Io mi fermo qui, ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, l'appuntamento domani alle ore 14.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!